che forse adesso possiamo cominciare a leggere i giornali per iniziare questa mattinata di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo ancora una volta lo 06 49 17 50 e anche vi ricordiamo il sito www.ondarossa.info da cui potete ascoltarci in streaming, trovare la mail ondarossa@ondarossa.info e informarvi anche sulla Scarceranda 2023 che sta per essere pubblicata. Intanto lascio la parola alla compagna che forse ci può dire anche due parole su gli argomenti in generale di che si occupano i giornali oggi.
Sì, allora dalle principali testate che abbiamo qui le prime pagine riportano un po' l'incontro avuto da Meloni in Commissione Europea con Ursula von der Leyen e le misure rispetto ai conti pubblici che di fatto non tornano. Questa è un po' l'apertura delle prime pagine, poi ampio spazio viene dato dai giornali anche ai cortei, al corteo oggi a Roma sulla questione migranti in mare, chi ne ha diritto e chi no, anche appunto è notizia di prima pagina. Il Corriere della Sera apre con in taglio alto bollette 32 miliardi di aiuti, Meloni 9,5 in arrivo subito, pensioni e fisco risorse dal budget dei ministeri. Poi il Corriere riporta anche in che modo il Tesoro troverà questi 23 miliardi che dovrebbero servire, quindi si troveranno grazie al maggior deficit e poi appunto riprende la legge anti-rape, diciamo così, di Piantedosi, che insomma, così come è stata pensata, così insomma verrà modificata, con Piantedosi che sostiene di insomma modificarla addirittura attraverso un confronto con i sindacali, immaginiamo i sindacalisti dei rave. Contro questo carovita ci sarà il taglio di 2 punti del cuneo fiscale da parte del governo con l'obiettivo di salire a 5 nei prossimi anni. Pensa a più deficit e flessibilità, c'è un'ipotesi flat tax per le partite IVA fino a 80-90 mila euro in questa manovra di governo, che in qualche modo cercherà di onorare almeno in parte quella promessa fatta in campagna elettorale di ridurre le tasse, perché la legge di bilancio dovrebbe allargare la platea di partite IVA beneficiarie di quella flat tax tanto sventolata appunto tanta richiesta soprattutto dalla parte leghista, al 15%. Al momento vale per ricavi fino a 65.000 euro, lo ricordiamo, mentre l'obiettivo da parte del governo è quello di alzare l'asticella a 80-90.000 euro. Questa aliquota al 15% dovrebbe riguardare anche i redditi dichiarati in più rispetto alla media degli ultimi 3 anni, quindi una sorta di flat tax incrementale, e il governo vorrebbe prorogare questa norma introdotta, lo ricordiamo, dal decreto aiuti bis, ossia il taglio del cuneo fiscale di 2 punti per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 35.000 euro. Meloni punta inoltre a ridurre l'IVA al 5% su prodotti come pannolini e latte in polvere, sempre per quel sostegno appunto all'epica maternità, e in attesa anche la riforma della tassa sugli extra profitti delle aziende del settore dell'energia. Ancora rispetto al super bonus, scende al 90%, ma si amplia la platea, infatti in questo governo manterrà questo super bonus ma in una forma riveduta e corretta. La detrazione, lo ricordiamo, inizialmente del 110% viene abbassata al 90%, però potranno usufruirne anche le case, le villette unifamiliari, che invece nell'ultima versione dell'agevolazione restano stavano escluse appunto da questo. Con la prossima manovra, e questo in campagna elettorale è stato sventolato e detto a tutti i venti, ci sarà la stretta sul reddito di cittadinanza, però proprio ieri la ministra del lavoro ha in qualche modo voluto rassicurare che i beneficiari del sussidio di povertà, che possono lavorare a suo avviso circa 660.000 e che quindi saranno sospesi dal reddito forse per 6 mesi, saranno inseriti in un percorso di formazione di politiche attive che, come ha detto anche la premier Giorgia Meloni, dovrebbe essere retribuito con ricorso al Fondo Sociale Europeo. Ora, già soltanto parlare di politiche attive e di formazione per le persone a cui verrà sospeso il reddito per 6 mesi fa ridere, laddove anche chi come dire, insomma, ha avuto esperienze con no?
Sì, anche di formazione, insomma, sì. Queste obbligatorie, appunto. Quando te non hai lavoro e ti dicono, esatto, vai a fare un corso,
è una roba ridicola,
in
no?
Genere di ricostruzione delle unghie ce ne sono,
sì,
molti.
Sì, esattamente, oppure di sartoria per quanto riguarda il genere, insomma, già famiglia, no?
Senza niente contro questi lavori, ma infatti ci sono, c'è una proliferazione di luoghi dove ricostruirsi le lunghe, sì, o di sartoria, proprio perché sono stati fatti milioni di corsi tutti su quello.
La verità è che le politiche attive sul lavoro in questo paese non esistono, e chi perde un lavoro solitamente lo ritrova grazie alla come dire, la cerchia di relazioni, e quindi di fatto la fortuna o meno, la capacità o meno, lo status, la classe in cui si ritrova, che porta vantaggi o meno in quella direzione. Quindi tutto ovviamente va nella direzione, continua ad andare nella direzione della propaganda, perché prima di parlare di politiche attive del lavoro si dovrebbe mettere mano a quello che ancora è inesistente in questo paese. Questo i punti principali, appunto, rispetto alla insomma, i piani del governo. Centropagina del Corriere della Sera riporta invece il blitz degli ambientalisti a Roma, zuppa di piselli su un Van Gogh. Ovviamente non è su un Van Gogh, ma è su una cornice e su un vetro.
A me quello che mi fa impazzire è che continuano a dire, cioè, è già successo a Londra, non mi ricordo in quale altra città europea, eccetera, e continuano a dire blitz, cioè zuppa di pomodoro su Van Gogh, fortunatamente c'era il vetro. Ma non è che chi l'ha lanciato non lo sapeva e c'era il vetro?
Certo, chiaro. Imbrattato il seminatore, non è stato imbrattato il seminatore, è stato imbrattato il vetro che insomma è lì messo apposta per proteggere il quadro. Il ministro Sangiuliano, atto grave, ministro che ricordiamo ha avuto come una delle prime uscite quella di insomma, la richiesta di togliere le domeniche le prime domeniche del mese gratuite ai musei, perché a suo dire svaluta le opere d'arte. Ricordiamo al ministro Sangiuliano che il British Museum e la National Gallery a Londra sono gratuite da sempre, ma in realtà vivono anche come dire, di supporto e di sostegno da parte delle persone che vanno a visitare quei musei e come dire, fruiscono anche della gratuità, così dovrebbe essere, dell'arte.
Tra l'altro è in buona compagnia San Giuliano a quel ministero, perché ora ci sono pure i sottosegretari e le sottosegretarie.
Sì, ma c'è una querella tra lui e Sgarbi, sarà da vedere.
Ma c'è anche Lucia Borgonzoni, c'è solo Sgarbi.
Vabbè, ok. E poi appunto di spalla migranti in mare, questa è questione insomma che apre anche le prime pagine di altri giornali. Sulla questione ridistribuzione, l'Italia soccorsi a chi ne ha diritto. Ovviamente, insomma, un conto sono la propaganda elettorale, un conto è poi il dovere di adeguarsi alle norme di diritto internazionale. Presto una svolta per le navi delle ONG con a bordo da diversi giorni 1000 richiedenti asilo. Donne e bambini potrebbero essere soccorsi in Italia, mentre la Francia apre alla redistribuzione e si dice disponibile a prendere in carico parte dei migranti. Ovviamente la proposta da parte parte del governo, in particolare insomma della Lega, di identificare le persone a bordo della delle navi dell'ONG, non è una richiesta che va contro il diritto internazionale. È come se come dire, un'ambulanza venisse chiamata paradossalmente per soccorrere in un incidente grave delle persone e venisse chiesto a coloro che sono sull'ambulanza di identificare quelle persone. Non è il ruolo, non è competenza di chi appunto salva le persone dal mare, quindi su questo poi il governo si dovrà ovviamente necessariamente adeguare, ripetiamo, al netto della propaganda elettorale. Questo, diciamo, l'ultima di rilievo, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, si parla delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Trump, il ritorno, è pronto a candidarsi, vinco ancora, dice, preparatevi, è tutto ciò che vi dico, annuncia Donald Trump in uno dei suoi 4 comizi, pronto a candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024. Questa mossa potrebbe anche salvarlo dalle indagini a suo carico, ricordiamo, appunto per l'assalto a Capitol Hill. Vincerò di nuovo, dice, martedì ci saranno le elezioni di midterm. Questo quanto sulla prima pagina, dalla prima pagina del Corriere della Sera.
E passerei immediatamente alla Stampa di Torino. 30 miliardi per il caro bollette, questo titola, insomma, rispetto al via libera alla NADEF, cioè all'aggiornamento del documento di economia e finanza del governo Meloni. Meloni, sarà una manovra prudente. Trivellazioni nell'Adriatico in cambio di più gas subito, e su questo ci torniamo chiaramente. La Premier e i rave, il decreto può cambiare, però non siamo la Repubblica delle banane. Modifiche al PNRR, l'Unione Europea dialoga. E già parlare di Repubblica delle banane ci fa un po' accapponare la pelle, sinceramente. C'è sempre
siamo ancora lì.
C'è un mondo civile e un mondo evidentemente di banane, sì, per la testa della Meloni, che quella è. E poi al centro pagina, migranti, l'Italia salva solo i fragili, mano tesa della Francia, accoglieremo una nave. L'ira del ministro Calderoli, nessuno va soccorso. Ci sono vari articoli, tra cui un commento di Karima Mual, l'umanità affogata nella propaganda, che inizia così: ci risiamo, sono passate 2 settimane dal giuramento del governo più di destra della storia della nostra Repubblica, che già si ripropone l'evocazione del vecchio nemico e cavallo di battaglia, l'immigrazione, attraverso gli sbarchi. Continua poi Moal all'interno, ci sono 2 pagine dedicate a questo, la 6 e la 7. A pagina 6, l'eterna propaganda di Giorgia. Eccoci di nuovo a sentir parlare di invasione, chiusura dei porti, difesa dei confini, criminalizzazione delle navi delle ONG, Europa che ci lascia soli. Intanto alle nostre coste 1000 persone continuano ad attendere a bordo delle navi di ONG, con loro molti minori salvati in mare ma bloccati da giorni, senza la possibilità di sbarcare, con una situazione a bordo in continuo peggioramento, ma a favore di una cronaca e un dibattito utile, secondo la solita e consumata strategia della Lega e ora Fratelli d'Italia, utile a gonfiare l'ennesima sceneggiatura di un fronte politico che vuole far credere al suo elettorato come solo lui abbia il pugno duro sul blocco dei migranti. E non importa se i numeri ci indicano come il ruolo dell'ONG nel recupero di vite umane sia una percentuale esigua, 16% rispetto a quello della Guardia Costiera Italiana, o dei barchini che riescono comunque ad arrivare in autonomia. Dall'insediamento del governo Meloni sono sbarcati 9.000 migranti, solo 985 sono stati soccorsi dalle navi umanitarie, sulle quali si punta il dito sino a fare il muro contro muro con la Germania, invitandole a farsene carico. Ecco, fermiamoci un attimo, anche nell'interesse del nostro paese, perché un conto è la propaganda da campagna elettorale o di opposizione, e un altro è la narrazione di un governo appena nato che non ha capito come la fantasia può scontrarsi con la realtà dei numeri e dei fatti. Questo è più o meno, diciamo, il tono di questo commento. Poi si vedono, c'è una grande immagine con delle persone con i salvagenti. davanti al collo, insomma, in fila davanti a dei soccorritori. Anche sulla prima pagina della Stampa si parla, ahimè, ai noi, della manifestazione per la pace. Il commento è di Francesca Mannocchi, che oltre a averci sinceramente assillato con il suo giornalismo piagnone da ormai febbraio scorso, non raccontando mai niente ma cercando sempre di colpire solo così le pance, i cuori, sì, non so che vuol colpire, dall'Ucraina, oggi ci fa pure la paternale, e la paternale si intitola "Siamo tutti pacifisti ma serve giustizia perché a Kiev si muore". Allora, intanto, cara Mannocchi, non siamo tutti pacifisti. È pacifista chi è contro la guerra. Chi non è contro la guerra non è pacifista, cioè lo dice la parola, insomma, non importa. E chi ritiene che una guerra possa dirimere una questione internazionale, tantomeno è pacifista. E comunque Mannocchi scrive: quando si parla di pace nel contesto di questa sanguinosa e drammatica guerra estigata dalla Russia, alcune persone non vogliono riconoscere un semplice fatto: non esiste pace senza giustizia.
E non esiste neanche un quadro di relazioni geopolitiche internazionali per Mannocchi, perché non ne ha mai parlato nei suoi articoli. Cioè, la questione energetica, che è centrale, lei la cita.
Sì. Ma è anche, come dire, lo sfruttamento di uno slogan che ha a che fare con altro, senza giustizia nessuna pace, così buttato là un po' a caso. E parla del, vabbè, cito uno scrittore ucraino, Serhiy Zadan, e da qui comincia, vabbè, parla delle ultime settimane in cui a suo e non solo suo avviso le truppe russe hanno utilizzato la strategia del terrore, e poi comincia con una lunghissima requisitoria retorica in cui ci dice che questa pace non va bene, che so, per Lija, che ha 60 anni, è tornata a vivere a Irpin, e fa tutta una serie di casi personali per cui di persone che vivono in Ucraina, però quello che non tiene presente evidentemente Mannocchi è che la guerra non è mai una soluzione realista, perché la guerra porta solo alla distruzione, non porta alla soluzione. Comunque, e comunque la guerra è sempre fatta da poteri economici a danno delle popolazioni, Ucraina chiaramente compresa. Stiamo parlando di un paese ormai devastato, io credo. Perché in una guerra d'invasione, scrive Mannocchi, scusate, leggo poco di quest'articolo perché è tutta retorica. Perché in una guerra di invasione, vale la pena ricordarlo a chi scende in piazza, funziona così: sono gli invasi che vivono nei bunker, scendono in metropolitana con i sacchi a pelo per paura di morire, si vive con le sirene antiaeree nell'orecchio dal 24 febbraio. È per questo che da un lato del confine non può esserci pace senza giustizia. E poi torna e dice: la manifestazione di oggi chiama al negoziato, alla pace, sacrosanto. Attenzione però a non confondere la pace con la debolezza di aver ceduto al ricatto di un dittatore. Penso che ci stiamo molto attenti, insomma, a questo. Non io e la compagna stiamo qua, ma penso in maniera molto più larga. Alcuni sostenitori dello stop all'invio di armi ritengono che sfilandosi dalla guerra diminuiranno i combattimenti e si morirà di meno. Anche questo è sacrosanto. Invito però i partecipanti, soprattutto i tanti che spinti da nobili intenzioni riempiranno strade e piazze, a chiedersi quanto siano diventati strumenti di una parola così pura ma usata oggi sul ring di leader perdenti e in crisi di identità politica, che provano a raschiare un magro consenso scendendo in piazza con le bandiere arcobaleno. E su questo,
quindi, qual è la soluzione che lei propone sostanzialmente opponendosi?
Lei dice: viene da pensare con un realismo dettato dall'esperienza, esperienza non so quale,
la sua,
e non dal pregiudizio, quindi il pregiudizio sarebbe quello di chi organizza la manifestazione, evidentemente, che sfilandosi dalla guerra oggi diminuirebbero la spinta dei rifugiati sui nostri confini, leggasi sul nostro welfare, e poi certamente le bollette del gas. Quindi addirittura allude, come dire, vuol far pensare che chi scende in piazza contro la guerra lo fa per motivi grettamente egoistici, cioè per non pagare tanto di bollette,
o per non vedere arrivare profughi,
o per non vedere arrivare profughi. E questo mi sembra veramente un'infamia, scritto da parte di Mannocchi, anche perché penso che, insomma, più o meno le organizzazioni chiamano a questa manifestazione insomma, questo non glielo possiamo certamente ascrivere, diminuirebbe la paura dei cittadini del costo economico di questa guerra di liberazione, ma verrebbero meno anche tutti i valori che fino ad oggi hanno sostenuto la nostra idea di democrazia, autodeterminazione e libertà, la nostra idea di mondo giusto, l'unico nel quale una vera pace è possibile. Quindi per Mannocchi l'unica soluzione è far la guerra.
E soprattutto la sua idea di mondo giusto qual è?
Quello in cui c'è una guerra che poi porta a una pace giusta, che non si sa quando viene, come viene, e soprattutto chi lavora per questa pace, perché se non sono i soggetti terzi, cioè quelli che non stanno combattendo, a poter lavorare per la pace, io vorrei sapere chi ci dovrebbe lavorare.
No, io non capisco come si possa lavorare per la pace continuando a fomentare guerra e non parlando. Lì non cita neanche per un momento, neanche per sbaglio, la parola trattativa.
No, niente.
Come se fosse una parola infame, e non capiamo francamente come la guerra, ma le guerre in generale, possano cessare, se non ovviamente sedendosi a un tavolo. E ma sembra anche banale ripeterlo, però insomma evidentemente la banalità è richiesta e risposta ad altrettanta banalità.
E sulla prima pagina della stampa ha spazio anche dalla Bosnia all'Ucraina al nostro Occidente perso nell'indifferenza. Si tratta della pubblicazione, della postfazione di Paolo Rumiz al libro di Rezak Ukanovic, Il decimo girone dell'inferno. Ukanovic è poeta e giornalista della Bosnia Erzegovina. L'urlo dell'etnia divide l'Europa, il tramonto del nostro Occidente è iniziato con la lacerazione dell'ex Jugoslavia. Oggi la storia di ferocia indifferenza si ripete con la deflagrazione dell'Ucraina. Ve lo cito, è a pagina 30. Poi sempre invece arrivando alla politica interna, tornando alla politica interna sulla prima della stampa, abbiamo Marcello Sorgi che commenta geometrie variabili per Giorgia in Europa. Quindi ancora un commento, io trovo insopportabile i giornalisti continuano a chiamare Meloni per nome, e quindi il viaggio di Meloni a Bruxelles: si è comportata come se avesse in tasca il sì dell'Europa, Meloni dando il via insieme al ministro dell'economia Giorgetti all'aggiornamento del NADEF, cioè vi ricordo dell'aggiornamento del documento di economia e finanza, le mosse della premier per accentrare le deleghe e poi il delicato equilibrio con Bruxelles, scrive appunto Marcello Sorgi, dice appunto che Meloni si comporta come se già avesse avuto il sì alla sua ipotesi di manovra, e in pratica alla manovra di alla sua manovra di fine anno, che vedrà circa 23 miliardi, subito 9,5 destinati al caro bollette, solo ciò che rimarrà ricavato da una revisione del reddito di cittadinanza e del super bonus edilizio alle pensioni o alle altre spese obbligate. A ciò si aggiunge una ripresa delle trivellazioni nell'Adriatico per un approvvigionamento diretto di gas. Per ottenere l'approvazione di Bruxelles, oltre all'atteggiamento tenuto negli incontri giovedì con Gentiloni, Metsola, von der Leyen e Michel, la Premier ha disegnato un andamento della manovra ragionato e prudente. Ma sottolinea Sorgi, c'è un altro aspetto che in questa fase potrebbe condizionare i rapporti con l'Europa del governo neonato: l'immigrazione e la necessità, dal punto di vista degli interlocutori di Meloni, che sia abbandonata la linea dura che ha costretto fin qui le tre navi ONG con complessivamente un migliaio di naufraghi raccolti nel canale di Sicilia a incrociare in mare aperto senza poter attraccare in un porto sicuro. Boh, se l'Europa avesse già questo ruolo almeno servirebbe a qualcosina, ma finora non è mai successo. Si parla poi delle pensioni, l'offerta ai sindacati, pensioni a quota 41, ne parla Paolo Baroni all'interno della stampa, e dietro fronte sui Novax. Così viene titolato l'articolo di Paolo Russo, rimborsi impossibili. In taglio alto invece vi cito un'altra cosa che così infastidisce questa prima mattinata, e cioè Paolo Crepè, che sì, ogni tanto torna fuori. Indovina di chi parla Paolo Crepè? Provaci.
Dei giovani.
Bravissimo.
è il suo come
dire. I raduni senza regole non salvano i giovani.
Immagino.
Comincia così: non entro per manifesta personale incompetenza. Allora, se c'hai manifesta incompetenza, taci, no?
No, vabbè, mai.
Nei dettagli giuridici e filosofici del progetto di legge, che addirittura questo progetto di legge avrebbe un fondamento filosofico, che imprudentemente il nuovo governo sta elaborando per i cosiddetti rave party. Non c'entra lui. In questo comunque scrive mezza pagina. Vorrei piuttosto esprimere un certo sgomento che mi assale a leggere la levata di scudi di una parte non certo minoritaria dell'intelligenza, che a vario titolo e con diverse argomentazioni ha espresso la propria legittima contrarietà a tali intenzioni politiche. Un atteggiamento che mi sembra caratterizzato da un certo grado di presbiopia, ciò che impedisce di vedere quello che ci circonda da vicino. Io, se permettete, non vi leggo altro di Crepè, ma sottolineo questo atteggiamento che già si è diffuso parecchio. Quanti giorni sono e c'è il governo Meloni? Poco. Spoglio. Da tutti questi sedicenti intellettuali che, non avendo nessuna autonomia di pensiero, evidentemente non lo sono, che trovano come loro bersaglio gli intellettuali, le intellettuali, l'intelligenza, eccetera. Il culturame, avrebbe detto qualcuno, io penso.
Ma quindi lui è a favore della,
certo,
norma? Ah,
certo.
Ok, no, era
lui non ne sa niente della
non
norma.
Ne sa niente, però è a favore.
e basta dalla Stampa.
Allora, passiamo a Domani, che riporta un articolo di Emanuele Felice, che è un po' che incalza il PD dalla prima pagina di Domani, che a suo avviso deve cambiare per il bene dell'Italia, ma anche no, aggiungiamo noi, perché a suo avviso, cioè ad avviso di Felice, l'Italia ha bisogno di un grande partito che metta al centro della sua azione la lotta alle disuguaglianze e alla crisi climatica, accanto alla promozione dei diritti civili. E questo partito, secondo lui, dovrebbe essere incarnato, questo grande partito che si batte per la giustizia sociale e ambientale, che dovrebbe fare opposizione al governo, e ancora che dovrebbe portare avanti politiche di redistribuzione, lotta all'evasione, eccetera eccetera, dovrebbe essere incarnato dal PD. Ci domandiamo appunto dove sia vissuto finora Felice per pensare appunto che tutto questo possa essere portato avanti da un partito che almeno in termini di redistribuzione, contrasto al cambiamento climatico, stendo spalla a spalla, fianco a fianco, insomma, con le grandi lobby industriali, diritti civili, insomma, come dire, a cui timidamente si sono affacciati soltanto per alcune parti e soltanto per dare dei contentini, soprattutto in termini di giustizia sociale, ci pare non pervenuto il PD, come possa appunto a nostro avviso incarnarlo il PD possa incarnare appunto un cambiamento per il bene dell'Italia. Poi c'è un lungo articolo di Lucio Gussetti, un giurista, sulla norma appunto sui rave, che a suo avviso è un copia e incolla delle leggi di Putin contro il dissenso, con un piano inclinato verso l'autoritarismo. Il governo, scrive Gussetti, ha fatto qualche goffo passo indietro formale, lo abbiamo letto dalla prima pagina del Corriere. Piantedosi insomma dice ora che ascolterà il Parlamento, ma nella sostanza il decreto sui raduni converge con quelli fatti in Russia dal 2010 e sappiamo com'è finita. La legislazione sul diritto di assemblea firmata da Putin nel 2010, successivamente poi modificata in senso sempre più restrittivo e autoritario, ha elevato le pene per le assemblee non autorizzate, prevedendo sanzioni corrispondenti a 29 volte il salario medio mensile di un cittadino russo e a 400 ore di servizio sociale. E Fa riferimento a questo Gussetti, la norma è fondata sull'inversione della logica del sistema, prosegue la riunione pacifica e trasformata da diritto in attività precaria, soggetta a rischio e pericolo di una disciplina penale che si applica con severità estrema, l'esercizio di un diritto invece di essere favorito e protetto viene qui disincentivato dalla vaghezza dei riferimenti di esecuzione, dalla durezza delle conseguenze e dalla mutualizzazione penale, quasi una responsabilità oggettiva di possibili comportamenti isolati dei partecipanti che vengono estesi a tutti, in primo luogo agli ignari organizzatori. Quindi il diritto di riunione viene così tramutato in concessione e fortemente sfavorito se supera le 50 persone, soglia sotto la quale una manifestazione si riduce a una mera riunione di pochi simpatizzanti. La giunta poi ridicola dell'elemento dell'occupazione non autorizzata di proprietà altrui aggrava la portata della restrizione. Lo Stato non ha un ruolo d'ufficio nel controllare a priori tutte le relazioni tra privati e i diritti tra loro in discussione. Gli operai che occuperanno una fabbrica saranno passibili del nuovo reato? Sì, rispondiamo noi. I manifestanti di una stazione ferroviaria? Sì. E gli studenti che occupano un ateneo? Sì. Come dicono le linee guida, il diritto alla riunione va difeso anche nei casi in cui si concretizzi in comportamenti che possano infastidire o offendere, nonché comportamenti che ostacolino, impediscano o ostruiscano temporaneamente le attività di terzi. E anche limitando questi diritti, conclude Gussetti, di cui non abbiamo letto tutto ma solo uno stralcio del suo articolo, che la Russia di Putin ha allargato nel tempo il raggio della sua azione autoritaria. Ora, questo iter legislativo che sappiamo essere stato improntato all'urgenza, alla massima rapidità, vista appunto l'urgenza di mettere fine ai rave in questo paese, che credo ce ne siano tipo 30 al giorno più o meno, no? Come urgenza, ma al di là insomma delle battute stupide, insomma è evidente come questa a partire da una questione inesistente, è chiaro che questo decreto punta a limitare, come scriveva anche Gussetti, manifestazioni, assembramenti, riunioni di variegata natura nei più svariati luoghi altrui. Il perimetro applicativo è ovviamente molto ampio, non sarà limitato solo ai rave, e peraltro citano raduni pericolosi. Ci domandiamo, noi vorremmo domandare che cos'è un raduno pericoloso, che cos'è un raduno, no? Lo diceva Gussetti, riunirsi di più soggetti per un interesse in quel momento comune. Questo insomma ovviamente verrà applicato a proteste studentesche, occupazioni di scuole, occupazioni di università, manifestazioni.
La cosa incredibile è che io chi ho sentito difendere questo decreto, mi è capitato un particolare di sentire un giornalista, dice: ma viene garantito che non si usa per nient'altro che non sia i rave. Allora, queste persone, giornalista compreso, si trattava di un giornalista della Verità nella fattispecie, forse non ha presente c'è la divisione dei poteri. Quindi un governo o un governo che scrive un decreto legge, un Parlamento che lo approva, non può garantire come viene usato quel decreto, perché poi saranno giudici che lo faranno. Quindi si sta parlando proprio del niente, cioè un decreto, una legge deve essere scritta in maniera circoscritta proprio per evitare l'abuso e l'arbitrio dei giudici e della polizia, che già se ne pigliano parecchi. Comunque è inutile, insomma, sfondiamo porte aperte, diciamo.
Però questa mancanza di, come dici te, questa ampia, questo perimetro applicativo molto ampio, sicuramente è voluto, no? Proprio per lasciare discrezionalità, evidentemente.
Comunque qua parlo del manifesto, dice: Piantedosi cede sui raduni, appoggerò le modifiche, il ministro riceve i sindacati, no al ritiro del decreto chiesto dalla CGIL, ma sì a correzioni. Questo ci dice Bozzi sul manifesto.
Vabbè, finiamo con la prima pagina di Domani, con insomma l'articolo di Daniela Preziosi sulla piazza pacifista di oggi a Roma, che stavolta a suo avviso mette d'accordo quasi tutta la sinistra. Si aspetta una manifestazione imponente, soleggiata e benedetta dall'Altissimo, scrive Daniela Preziosi, così insomma non potrebbe essere diversamente vista la compagine appunto che la accompagnerà. Lo striscione di apertura sarà portato dagli scout degli Agesci, dal palco verrà letto un messaggio del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della conferenza episcopale, e poi oltre al segretario della CGIL Maurizio Landini parleranno Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele, Andrea Riccardi, fondatore della comunità Sant'Egidio.
È molto molto importante scendere in piazza contro la guerra, me lo ricordo a me stessa, perché dopo questo elenco
sì. Però Europe for Peace è questa piattaforma a cui appunto non aderisce soltanto il popolo cattolico, ma insomma anche tante altre organizzazioni della società civile, Rete Pace e Disarmo, ARCI, vabbè, le ACLI ovviamente. È chiaro che come dicevi te in apertura è sono soggettività molto distanti da noi, ma al momento è questa quello che insomma sono queste le soggettività che stanno scendendo in piazza. E dalla prima pagina di Domani non c'è nient'altro di rilevante da riportare.
E allora vediamo, come dire, un po' in parallelo le prime due pagine più dedicate alla manifestazione contro la guerra di oggi, che sono sicuramente da una parte il manifesto, ma dall'altra, così ce la sbrighiamo subito, Avvenire. Avvenire che, vi ricordo, è il quotidiano della conferenza episcopale italiana e che titola Spegniamo il fuoco ora. Oggi in piazza a Roma il popolo che sta accanto agli ucraini e reclama pace con un intento internazionale di Italia, Unione Europea e Nazioni Unite per ripristinare il diritto a scongiurare il potenziale conflitto atomico. Ma ci fermiamo un attimo perché abbiamo una telefonata da parte di un'ascoltatrice, un attimo soltanto che la mandiamo in onda. Pronto, ci senti?
Pronto, buongiorno, sì. Senti, io a proposito della manifestazione di oggi volevo dire perché vado in piazza anche con molti rodimenti, in sostanza.
Dopo la lunga lista che abbiamo fatto.
No, ma pure prima, guarda, perché già mi bastava il PD e i sindacati, voglio dire, perché in 8 mesi di guerra.
Ma scusa, il PD, secondo te, davvero ha il coraggio di scendere in piazza contro la guerra?
No, ha detto che ci saranno, poi che scende in piazza. Intanto se mette non una medaglietta, ma si, come dire, lava un po' lo sporco, no? Perché ci sarà, perché non poteva dire che non c'era stata, ma non scende in piazza contro la guerra il PD, perché comunque il PD in 8 mesi, così come i sindacati, non c'è stata una mobilitazione. Allora, alla faccia di queste ipocrisie cattolico e laiche che si ritrovano sempre molto bene insieme, io scendo in piazza perché dopo 8 mesi voglio stare in piazza con le compagne, con i compagni, a dire no alla guerra e basta la guerra e fuori la guerra dalla storia, e sarò con le compagne femministe all'Esquilino ad aspettare il corteo, in modo da, spero proprio, marcarlo un po' più con qualcosa di più decente, perché veramente sono...
Puoi lanciarlo meglio l'appuntamento all'Esquilino?
All'una, a mezzogiorno credo, vabbè, insomma, all'Esquilino si vedono le compagne femministe della Casa Internazionale e di altre situazioni. Ora, io c'ho tante che mi hanno chiamato e mi hanno detto ma andate all'Esquilino? Sì, andremo all'Esquilino, e dall'Esquilino poi aspettiamo che passi il... Sinceramente c'ho il vomito per quello che significa... che significa la compagine di oggi, però è importantissimo starci, è importantissimo starci e segnare anche il, come si dice, la giornata in qualche modo. Ora, veramente ci dobbiamo durare il naso, perché dovremmo camminare, non fianco a fianco, però insomma la piazza la usano anche gli ipocriti, no? Come hanno sempre usato tutto. Rimango dell'idea però che pure la nostra parte non è che ci siamo, come dire, ci siamo fatti notare per...
Per grande protagonismo contro la guerra.
Per grande protagonismo contro la guerra, ma piuttosto io mi domando come si faccia a, veramente a non discuterne, a non aprire piazze, a non discuterne continuamente, perché poi stiamo tutti, ognuno chiuso nel gruppetto suo, a leccarsi le ferite però.
E questa è la cosa più annichilente.
Più annichilente, perché succede, mi pare, non è appunto uno spaccatino della realtà, è uno spaccato dei movimenti, di tutto quello che c'è stato fino a da Genova a oggi, insomma. Siamo paralizzate e siamo paralizzati. Per quello che ci riguarda, tentiamo in tutti i modi di smuovere con discussioni, con cose, però di fatto non siamo stati in grado di fare noi una cosa decente, dignitosa, non lasciata in ballo, in balia, non in, in ballo, in balia del testosterone. Non ce l'abbiamo sta capacità, a me dispiace tanto, io spero che oggi si cominci a fare qualche cosa di decente, non lo so, insomma, però io ci voglio stare, perché in questo momento in cui non è la guerra in Ucraina, ma è la guerra come criterio per annichilire popoli e per straziare l'anima a tutto il mondo, ci abbiamo un problema ambientale che non è un problema ambientale, stiamo che si iniziano male, ci abbiamo questi pazzi che ritornano con ferocia, diciamo, alla guerra contro i poveri, e poi ci abbiamo per far, come si dice, per far arricchire loro, ci abbiamo la guerra, perché a questo gli serve, come serve a Leonardo, dove ci abbiamo tutta una fetta del PD nei piani alti di Leonardo, come serve a tutte le fabbriche di armi, come serve a tutti gli assassini del mondo, perché chi fa la guerra è un assassino, e questa parte cattolica che noi avremo vicino oggi, io vorrei chiedere a questa parte cattolica, perché non chiede al suo capo, che sarebbe il Papa, di scomunicare chi fa la guerra? Perché questa cosetta non la fanno? Come mai sti cattoliconi tanto bravi, tanto pacifici? Allora, ci dobbiamo muovere tutti, e in questo momento io ritengo tutti insieme veramente, con la speranza, la voglia, no? La speranza, con la voglia e la volontà di ricominciare a stare nelle piazze, a stare nelle situazioni, a creare le situazioni. Vabbè. Grazie,
il tuo è stato un intervento importante, insomma, che ci aiuta anche a iniziare questa discussione, che è molto complessa, ma in piazza anche secondo noi bisogna starci.
Ciao.
Oggi e nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, più possibile.
Quindi l'appuntamento
all'Esquilino è all'una, più o meno è parallelo all'altro, ma si aspetta che passi il corteo dall'Esquilino, sono le compagne che l'hanno chiamato. Torno al discorso che faceva la prima di Avvenire, spegniamo il fuoco ora, è il primo titolo. Oggi in piazza a Roma il popolo che sta accanto agli ucraini e reclama pace, con un intervento internazionale di Italia, Unione Europea, Nazioni Unite, per ripristinare il diritto a scongiurare il potenziale conflitto atomico. Il grande giorno è arrivato, la manifestazione nazionale per la pace oggi a Roma darà voce e visibilità alle tante donne, ai tanti uomini che dopo 260 giorni di guerra non credono che la via delle armi possa portare alla pace. Il lavoro tenace delle organizzazioni della società civile ha messo nero su bianco una piattaforma sottoscritta alla 600 realtà, su cui la grande piazza di San Giovanni in Laterano chiederà attenzione al governo e al Parlamento, una manifestazione dichiaratamente apartitica ma dalla forte valenza politica. Poi c'è anche sulla prima pagina di Avvenire un editoriale di Paolo Lambruschi, ogni guerra si può fermare, e sta parlando del Tigray in questo caso, ma insomma sempre contro le guerre scendiamo in piazza. A 2 anni esatti dallo scoppio della guerra civile etiope in Tigray è stato firmato mercoledì 2 novembre a Pretoria in Sudafrica un primo e faticoso accordo di pace. Grazie alla mediazione dell'Unione Africana, il conflitto tra governo federale e autorità tigrine poi allargatosi a tutta la parte settentrionale del secondo paese africano più grande è finito. La debole scusate ma c'è un problema di tipografico, diciamo, e insomma sta dicendo che c'è una debolezza, insomma la debole Unione Europea, politicamente troppo piccola per un continente così grande, fatto alla fine ciò che la grande e forte Unione Europea non riesce a fare nella guerra russo-ucraina, cioè quello che dice che l'Unione Africana, ecco, che non si riusciva a leggere questa cosa, alla fine è riuscita a fare una trattativa di pace per il Tigray, cosa che l'Unione Europea non riesce a fare in Ucraina. Questa è la prima di Avvenire. Poi abbiamo l'appello del Papa, la guerra è bestemmia, le fedi si oppongano, sta parlando invece del Bahrain, e poi si parla anche dei naufraghi e dei soccorsi che Avvenire definisce selettivi. Questo più o meno è il grosso della prima pagina di Avvenire. Il Manifesto anche ovviamente titola sulla pace, una foto con tante bandiere della pace, operazione speciale, cessate il fuoco negoziato subito, rifiuto della logica delle armi, solidarietà con gli ucraini, il popolo della pace riprende il popolo della pace riprende la sua marcia oggi a Roma con una grande manifestazione nazionale contro la guerra di Putin. E abbiamo un'altra telefonata. Pronto, sei in diretta.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda, volevo porvi una domanda, non è una domanda retorica, è una domanda sincera a quale io cerco di essere sempre. Vorrei sapere da voi, cioè se mi sapete suggerire un motivo per cui io dovrei andare oggi alla manifestazione per la pace. Io andrei alla manifestazione contro le guerre del capitale, perché sono ovviamente a favore invece delle guerre sociali, della guerra proletaria. Quindi pacifista io non mi dichiaro, non mi sono mai dichiarato, al limite sono un non violento, però voglio dire, perché dovrei andare a fare una manifestazione?
È strano definirsi non violento e non pacifista, perché io invece mi definirei pacifista e non riesco a definirmi non violenta. Non capisco questo posizionamento.
Se qualcuno vuole porre limiti alle mie libertà vitali, io sono libero di impedirglielo, quindi sono non violento, non sono pacifista. Come diceva qualcuno, poggi l'altra guancia, il problema è che le guance sono due, la terza io non ce l'ho. Allora sono assolutamente non violento, sono convinto di ciò, ne parliamo dal 1990, è un altro millennio.
Comunque io non lo so perché dovresti scendere oggi, perché non sta a me dirtelo, e io ti posso dire perché io scendo in piazza, non perché tu dovresti scendere in piazza.
No,
magari
volevo qualche suggerimento per qualche motivazione per andare a fare una manifestazione per la pace, ripeto, io sono
perché
per
comunque è
una manifestazione contro la guerra del capitale.
Sarei molto contenta anch'io se ci fosse una manifestazione contro la guerra del capitale, ma nessuno di noi l'ha chiamata. Oggi a Roma c'è una posso finire la frase? Oggi a Roma c'è una
rispondere, metto giù.
Ah, ok, no, se no non ci puoi più rispondere, per questo te lo
dico. Ti ascolto, scusami.
La manifestazione di oggi è una manifestazione che chiede una trattativa, di fermare le armi e una trattativa a una guerra che è anche del capitale, e quindi per me è una motivazione sufficiente per scendere in piazza.
Ah, un programma minimo va bene, dici, meglio niente.
Non c'è altro.
Per me oggi sì, ma non è una ricetta che voglio darti come vincente.
No, siete state chiare, vi ringrazio. Volevo che fosse un pochino più chiara, io non ho chiara la vicenda.
Il punto è che noi dovremmo interrogarci anche sul perché non ci sia altro che questo.
Questa è la domanda.
Questa è la domanda, forse, no? Che dovremmo porci.
Sono d'accordo con te.
Però non continuiamo a non porcela, evidentemente, perché se poi siamo qui a parlare di cortei, manifestazioni indetti da altre e da altri, evidentemente è un problema grosso che come movimenti abbiamo in questo momento, no? Se siamo qui a parlare solo di guerra non connotata come guerra del capitale, che invece è quella che noi come radio riconosciamo essere, e da questi microfoni lo abbiamo sempre detto, è un problema. Detto questo, come diceva la compagna, al momento questo c'è, non c'è altro, e questo dovrebbe porre tante domande a noi come movimenti.
Grazie comunque per il tuo intervento.
Grazie a voi, veramente.
Ciao.
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 E torniamo a leggere la prima del manifesto, vi ricordiamo ancora lo 06 49 17 50 se volete intervenire. Il manifesto appunto titola sulla manifestazione di oggi, gioca con la definizione operazione speciale, perché così viene chiamata, insomma, da Putin, è stata chiamata da Putin questa guerra, ma oggi operazione speciale sulla prima del manifesto significa la manifestazione. E ci sono vari interventi, insomma, il primo all'editoriale di Tommaso Di Francesco, basta guerra, un movimento necessario, la guerra d'aggressione di Putin all'Ucraina vive in uno stato di pericoloso stallo in attesa di un nuovo aspargimento di sangue di fronte alla drammatica realtà che mostra l'irresolutezza delle armi, cioè il fatto che le armi non portano a nessuna soluzione, scusate ma ho difficoltà a leggere questa parola, quelle usate per aggredire in modo criminale un paese sovrano e quelle usate per la legittima difesa che ormai sono diventate di offesa e sono tante. Amnesty International ha denunciato che anche la loro dislocazione improvvida mette a rischio i civili. E proprio in questo, e qui si tira fuori in questo editoriale di Francesco un tema importante, cioè che i civili sono messi a rischio anche dalle guerre che l'Occidente dà all'Ucraina e che quelle armi date all'Ucraina oggi sono anche di offesa e non solo di difesa. È proprio in questo momento di vuoto che annuncia Tempesta, che vuole inserirsi dal basso, il Movimento per la Pace che oggi scende in piazza a Roma, chiamato a essere protagonista da Europe for Peace per una manifestazione che ci auguriamo sia piena di giovani, forti, variegata, unitaria contro la guerra, senza bandiere di partito, sperando che a sinistra i partiti si occupino di pace non strumentalmente e che sventolerà le bandiere arcobaleno per un raduno che è una pratica della democrazia così fragile in questo momento, rispondendo così all'arroganza di Giorgia Meloni che, dimenticando la stessa parola pace, sfotte arrogante. Non è sventolando le bandiere arcobaleno che si fa la pace. No, è vero il contrario. Dopo più di 9 mesi di guerra, di stragi contro la popolazione ucraina, di repressione delle proteste dei giovani russi, di una escalation che ripropone, addio deterrenza, l'uso dell'arma atomica. E poi continua Di Francesco a pagina 3, perché ormai nel deficit irresponsabile e criminale dell'azione diplomatica c'è bisogno proprio di un attore nuovo, disperato ma rinvigorito. Il pacifismo, capace di produrre immaginario futuro, perché ha una storia da non dimenticare in Italia e nel mondo. E questo è sostanzialmente il succo di questo articolo. L'altro intervento è proprio di esponenti di Europe for Peace, tutti insieme per far tacere le armi, sono Sergio Bassoli e Giulio Marcon, e scrivono sulla prima del manifesto: oggi migliaia di persone marciano per la pace a Roma, da Piazza della Repubblica a Piazza San Giovanni, vengono da tutta Italia con i pullman, i treni speciali, le proprie macchine, sono il popolo della pace. Comincia così, insomma, questa che è una specie di introduzione alla manifestazione. Poi ci si continua, insomma, con un linguaggio un po' retorico a dire chi partecipa a questa manifestazione, da chi è convocata. L'elenco delle adesioni si trovano su rete pacedisarmo.org e quello delle iniziative e delle mobilitazioni di queste settimane su sbilanciamoci.org. Oggi manifestiamo per dire che la logica della pace prevalga sulla logica della guerra. Per questo le armi devono tacere, per questo l'unica strada è quella della diplomazia, anche se io questa cosa della diplomazia delle Nazioni Unite io la trovo, come dire, un po' ipocrita, nel senso
visto
che
visto il ruolo completamente assente
visto la situazione in cui insomma il Consiglio versa, essendoci dentro le due parti, certo, contrapposte, però insomma andiamo avanti. E è una guerra esposta al drammatico rischio del ricorso alle armi nucleari, si sottolinea, e poi si sottolinea la guerra non è mai giusta, a pagare il prezzo delle guerre sono sempre le popolazioni civili, la prima vittima di ogni guerra è la ragione, con essa il dialogo. Si parla della sicurezza del pianeta che può essere garantita dalle alleanze o potenze militari contrapposte, non può essere garantita dalle alleanze o potenze militari contrapposte da un nuovo equilibrio del terrore e insomma per questo e per altri motivi oggi marciamo, scrivono i due esponenti di Europe for Peace. Molto velocemente vi diamo gli altri titoli della prima del manifesto. In taglio alto, migranti, ostaggio del governo. Ne abbiamo già parlato da altre testate, ma mi sembra che la parola ostaggio sia esattamente ostaggio di propaganda, io direi, sì, da parte del governo. Poi c'è un aggancio con quello che succede a bordo della Geo Barents, che è una delle tre navi. Le scorte di cibo sono a rischio, è il virgolettato che fa da titolo, è quella che ha sulla Geo Barents, ci sono 572 persone, vi ricordiamo. Nella colonna di destra troviamo il titolo relativo alla manovra di governo, 30 miliardi per bollette e nuove trivelle, è la sintesi del manifesto. Poi magari leggeremo dall'interno rispetto alle trivelle. Piantedosi ammette decreto da cambiare, apre a modifiche, è Andrea Fabozzi appunto che parla del decreto detto anti-rave. Poi invece in taglio basso troviamo un riferimento che mi sembra non si sia trovato su nessun altro giornale fin qua, a COP27 sul clima, l'allarme di Guterres, fare presto. Il segretario generale dell'ONU alza il livello di allarme, sprona a un patto storico, paesi ricchi ed economie emergenti. A Roma, zuppa di verdura sul seminatore di Van Gogh, un'azione di ultima generazione. Intervista al presidente di Greenpeace, Italia, Ivan Novelli, si annuncia che è a pagina 10 del manifesto di oggi, anche qui ci torneremo. C'è poi un riferimento alla notizia Twitter, arriva Re Mosca, siete tutti licenziati. Per Twitter è iniziata l'era di Elon Musk, proprietario da una settimana, ha spedito 7500 dipendenti a 7500 dipendenti la stessa mail: forse sei licenziato, il tuo pass è morto, ti faremo sapere. Tutti hanno passato la notte al computer, metà saranno cacciati. È il tecno-feudalesimo.
È il capitalismo, bellezza.
È il capitalismo. Lo possiamo chiamare anche tecno-feudalismo, ma sempre capitalismo.
Sempre quello, quello parlo.
Poi si parla anche di Cuba, l'ONU contro il bloqueo, e come sempre resterà. Due voti contro.
Sì.
Sentite bene chi è contrario e chi è astenuto, perché tutto si paga evidentemente nella geopolitica internazionale. Contrario a togliere il blocco, l'infame blocco che affama il popolo cubano da ormai sei decenni.
Sì.
I due voti contro sono Stati Uniti e Israele, i due gli astenuti sono Ucraina e Brasile, e gli altri il Brasile di Bolsonaro, e 185 voti a favore. L'Assemblea Generale dell'ONU dice sì alla mozione di Cuba contro l'embargo USA che lo strangola, è la 30ª volta e ancora una volta l'embargo resterà mentre la crisi morde l'isola ribelle. Poi se c'è tempo l'andremo dall'interno, ma vorrei citare anche un altro articolo di fondo che c'è sulla prima di oggi al manifesto, questo di Francesco Pallante, perché tira fuori un argomento che così mi ha colpito in questi ultimi giorni quando ho letto la compagine del governo Meloni. Perché sta male un prefetto al Viminale? Perché il fatto da cui parte Pallante è che il problema non è Matteo Piantedosi, ma che è il quarto prefetto di seguito chiamato a ricoprire la carica di ministro dell'Interno. Prima di lui Luciana Lamorgese nei governi Conte 2 e Draghi, Anna Maria Cancellieri nel governo Monti, Giovanni Rinaldo Coronas, governo Dini, nemmeno me lo ricordavo più. Nessun caso nella prima fase della storia repubblicana, dal 48 al 93 non c'è stato nessun prefetto che è diventato ministro degli interni, tutte e quattro nella seconda e tre di fila negli ultimi anni. Poi questo articolo continua a pagina 7, si tratta di un fenomeno che merita di essere approfondito perché sintomo l'ennesimo dell'allontanamento dai principi del costituzionalismo. Cosa sia il costituzionalismo va forse ricordato: non semplicemente la scienza che studia la Costituzione, ma il filone della filosofia politica che riflette sui pericoli derivanti dall'acquisizione del monopolio della violenza legittima in capo agli stati contemporanei e individua in un certo tipo di Costituzione lo strumento più idoneo a contenerli. A tal fine due sono gli strumenti indispensabili: la separazione del potere, in base alla quale sono stabilite regole costituzionali, e la limitazione del potere, in base alla quale sono stabilite sotto forma di diritti regole costituzionali di merito. Comunque continua poi questo articolo, che è molto tecnico, per cui non ve lo vorrei, in parte è tecnico, vorrei saltarne appunto una parte, e però dice, il succo è questo: adesso va in voga questo modo di ragionare, abbiamo vinto le elezioni, lasciateci lavorare. Questo governo ha ottenuto un forte mandato elettorale dai cittadini su temi precisi, so cosa devo fare. Una visione banalizzante delle dinamiche politiche costituzionali, a partire dalla pretesa che le elezioni servano a sancire vincitori e vinti, mentre in realtà valgono a misurare il consenso di cui le varie opzioni politiche godono, ma soprattutto una visione radicalmente avulsa dal costituzionalismo. Ciò significa che i diritti esercitano per loro stessa natura una funzione antimaggioritaria e antigovernativa, servono prima di tutto a proteggere le minoranze, abusi che possono essere commissivi, come chiudere i porti, o omissivi, non curare i malati nonostante il diritto alla salute. E il nucleo primigenio è la necessità di proteggere i cittadini dagli eccessi di forza fisica a cui lo Stato può fare ricorso. Primo destinatario polemico dei diritti è dunque il governo. E all'interno del governo le destinatarie principali sono le forze dell'ordine, titolari del più potente potere dello Stato, quello appunto di fare ricorso alla forza fisica. Ecco perché stride con il costituzionalismo porre un funzionario di polizia, qual è essenzialmente un prefetto, a capo del Ministero dell'Interno, perché le forze dell'ordine vanno esse stesse protette dalla sempre sottesa tentazione di agire a fini liberticidi, e un membro della pubblica sicurezza è, al di là delle sue stesse intenzioni, la figura funzionalmente meno indicata a farlo. C'è dunque da stupirsi che nell'ambito di un esecutivo law and order la prima mossa del nuovo ministro dell'Interno sia stata minare la più politica delle libertà liberali, quella di riunione, e che a goffa giustificazione del passo falso compiuto abbia avanzato l'incredibile pretesa di essere lui stesso il solo autentico interprete della reale portata della norma, quando cioè Piantedosi ha detto: trovo offensivo attribuirci la volontà di intervenire in altri contesti in cui si esercitano diritti costituzionalmente garantiti, a cui la norma chiaramente non fa altro riferimento. Mi sembrava che avesse un suo interesse questa riflessione di Francesco Pallante. Metterei, per non affogare, un brano musicale e continuerei con, anzi vi facciamo ascoltare uno spottino importante per sapere cosa fare dal pomeriggio in poi quest'oggi.
Primo novembre c'è sta la marcia su Roma, i fascisti, che sfigati, marcia su Roma, cioè ma che è sta merda, sfigati, noi andiamo allo strike, a marci su Roma,
noi siamo marci,
a marci su Roma, capito, a marci.
Sabato 5 novembre, marci su Roma, via Umberto Martini 21, strike, benefit colpiti dalla repressione.
Comunque se volete loro stanno sempre là e li potete sempre andare a camminare, fasci di merda, oh.
Ma scusa una cosa, no? Ma va bene, ma sto marci su Roma, ma che è?
Ma poi, ma qui, ma il concerto manca a Price! E il concerto manca a Price! E dai, che...
We'll be right back.
Radio Onda Rossa 10 e 14 minuti primi 06 49 17 50 il telefono, vi ricordiamo ancora, telefonate se volete dire la vostra sulla manifestazione di oggi contro la guerra qua a Roma, se state andando a Napoli e volete raccontarci perché e come, siamo qua. Vi leggiamo l'ultima della prima pagina che abbiamo oggi a disposizione, è il Fatto Quotidiano, mette, io credo che veramente le prime pagine del Fatto siano tra le più brutte della storia della prima pagina dal punto di vista grafico, ma comunque c'è una grande parola che è pace, con tutta una serie di facce, di personaggi politici, giornalisti, giornaliste, eccetera, che si sono dichiarati per la pace. Oggi in piazza a Roma per il negoziato tra Russia e Ucraina. Per una svolta associazioni, sindacati, politici, artisti, intellettuali di ogni colore per chiedere ai governi d'Europa di interrompere l'escalation militare. Intanto abbiamo un'altra telefonata che mandiamo subito in onda. Buongiorno.
Buongiorno, ciao. Allora, cioè, è ovvio che, io volevo dire due cose, Fabio, ovviamente sul corteo di oggi, è ovvio che il corteo di oggi, cioè, questa cosa fantomatica, anche come viene raccontato dal manifesto di Popolo della Pace, non esiste, cioè non è mai esistito dagli anni 90 in poi, insomma, diciamo che non è che uno appartiene o partecipa o è un popolo della pace, già la parola popolo, insomma, non appartiene alla Tenda Rossa, figuriamoci della pace. Tuttavia è ovvio che oggi pomeriggio c'è anche il corteo a Napoli della GKN, dopo quello di Bologna, dopo il fatto che è uscito il comunicato con la GKN che lunedì mattina alle 8 probabilmente li andranno a sgomberare e via dicendo, quindi sicuramente insomma come dice, il DNA di Radio Onda Rossa è a Bologna come oggi pomeriggio a Napoli, che sicuramente la radio seguirà. Tuttavia io penso che, pur io penso che in questo momento sia importante occupare le piazze, cioè scendere in piazza su un argomento così delicato qual è questa specifica guerra, perché non è che contro, insomma, non è che stiamo parlando contro le guerre in generale o di Popolo della Pace in generale, contro specifica questa, contro questa guerra, perché se anche la Mannocchi e quindi tutta propaganda live, quindi tutta una parte di anche riferimento verso gente che ascolta Radio Onda Rossa, posso dire compagni e compagni, posso dire di comunque riferimento tra virgolette di sinistra, reputa legittimo la questione delle armi come soluzione di resistenza in questo conflitto o in questo momento. Io penso che per me personalmente, per esempio, io ho un problema che giustamente diceva la compagna prima, sarebbe il caso che ne parlassimo, io pure penso che andrebbe forse parlato un po' di più. È ovvio che in una piazza del genere oggi pomeriggio per me non ci sarebbe dovuto essere spazio, ma penso che la contestazione sia d'obbligo al PD o chi si è alleato col PD alle ultime elezioni. E non ha, cioè, voglio dire, anche insomma,
ricordo anche che dire, chi si è alleato col PD all'ultima elezione, sto parlando di sì, per esempio, ha votato all'aumento dell'investimento sulle armi fino al 2% chiesto dalla NATO.
Però pensa che in questo momento, almeno io personalmente, reputo un argomento per me in questo momento centrale, questa, poi ciò non toglie l'importanza, e mi dispiace che ho sentito, insomma, adesso 3 secondi c'è sta Strike che fa il concerto contro la repressione, a Napoli c'è il corteo, a Roma c'è altra cosa, cioè in un pomeriggio ci stanno 700 cose diverse, e questa ecco un po', penso che è la cosa che paghiamo, ecco, un pomeriggio secondo me anche importante di conquista, cioè non di conquista, cioè comunque di presa di parola su questo specifico conflitto che è particolare secondo me, perché la narrazione è terribile. Non si dice, ma non si parla spesso dei reali motivi della guerra, non si racconta insomma dietro la, voglio dire, l'industria bellica soprattutto italiana si nasconde tanto, e su questo purtroppo viene presa ancora poca parola, perché insomma, negli anni passati se ne prendeva molto di più, appunto come ricordava anche la compagna prima, tra Fratelli d'Italia e PD, a Leonardo, Finmeccanica, insomma l'industria delle armi in questo paese, insomma, e quindi anche la guerra in questo frangente è insomma, quindi secondo me è anche essere anticapitalisti, insomma, ecco, è sicuramente molto complicata la questione, però è importante, secondo me sarebbe importante comunque appunto anche parlarne con, insomma, io su questo concordo, e c'è secondo me un po' poca parola sulla questione Ucraina, Russia, che è evidente che crea fratture, che crea insomma tante problematiche di discussione.
Sì. Penso anch'io che sia questo, ma riprendiamo questo 5 novembre almeno come occasione per compagni e compagni per dirci: sono sei mesi che stiamo zitte, zitti, parliamo su questo argomento.
Sì, indubbiamente, poi ripeto, non è certamente il mio corteo, insomma i compagni e compagni l'avrebbero fatto in maniera diversa e tutto quanto. Io penso che sia anche importante, cioè, io penso che le piazze siano sempre importanti e la politica si conquista nella piazza. Cioè, si fa nella piazza e si conquista in piazza, quindi insomma vedremo che cosa accadrà. Certo, non volevo, ecco, esaltare questo popolo della pace che oggettivamente mi rappresenta.
Non lo vuole esaltare nessuno, fra l'altro voglio dire, se adesso segui la prima del Fatto Quotidiano e quello che dice dentro, cioè poi fra l'altro anche i giornali che sono a favore e che sostengono questa manifestazione come Il Fatto scrivono cose che per quanto mi riguarda mi rendono sempre più difficile andarci, ma ci andrò lo stesso per le motivazioni che hai detto te.
Va bene, questo poi ovviamente la radio seguirà pure la GKN, non è che cioè,
li sentiremo anche durante la mattinata con le difficoltà insomma degli spostamenti eccetera, ma sicuramente la seguiamo, sicuramente li seguiremo nel pomeriggio e nei prossimi giorni.
Sì, insomma, comunque questa però, la radio c'erano tre appuntamenti diversi, comunque ecco questo anche.
E questo è un altro problema molto grosso.
Comunque, grazie, ciao.
Ciao, grazie a te. Ciao. E torniamo appunto alla prima del Fatto Quotidiano, che appunto titola con questa grande parola, poi mette diversi interventi sulla pace, uno per esempio di Montanari che poi troviamo a pagina 11, oggi in Piazza per la Pace, legittima difesa di massa. Questo è un po' il rigiramento del discorso di Montanari: una rivoluzione non va pensata come la locomotiva della storia lanciata verso il progresso, ma come un freno di emergenza tirato dal popolo prima che i potenti ci conducano al disastro. In questo senso la manifestazione per la pace di sabato 5 novembre è rivoluzionaria, è urgente e vitale azionare quel freno. È urgente e vitale azionare il freno, io non avrei usato la parola rivoluzionario, ma...
Ovviamente non c'entra,
perché ovviamente non c'entra niente, però è questa metafora insomma del freno mi sembra invece che abbia un suo senso. Non sto a leggere tutto l'editoriale di Montanari perché sostanzialmente questo è il suo nucleo, ma poi all'interno del Fatto Quotidiano troviamo altri interventi. Innanzitutto il solito articolo politicista che va a vedere che fanno i partiti, tutta la sinistra in piazza, Conte, Cronto, Crosetto. Sta sinistra in piazza, non so bene con la parola sinistra Il Fatto Quotidiano che intenda. Oggi il corteo per fermare le armi, il leader del Movimento 5 Stelle risponde al ministro della difesa che lo ha accusato di propaganda e ha detto Conte squallida provocazione, e simboli e bandiere di partito saranno vietati perché dovrà essere una giornata delle associazioni. Però è un dato politico che la prima volta dopo la catastrofe elettorale tutto il centro-sinistra da ripensare e ricostruire sarà in corteo e poi in piazza oggi a Roma, a partire dagli ex giallo-rosa, cioè Movimento 5 Stelle di Conte e dal PD che dopo molte esitazioni si è aggiunto. Io veramente continuo a non capire come possa il PD aderire a una manifestazione che è contraria a quello che loro hanno fatto e propagandato per tutti questi mesi. Io ricordo Guerini è del PD, non ci sono dubbi, no, su questo.
Non ci sono dubbi.
E comunque andiamo avanti, c'è poi due pagine, ecco perché oggi saremo in Piazza per la Pace, con un elenco di personalità, penso così le intendano alla redazione del Fatto Quotidiano, che ci dicono perché scendono in piazza oggi, ma io non ve ne leggo nemmeno una sinceramente di queste, perché ripeto, non mi sembra aggiunga niente se non un po' di mal di stomaco. Detto tutto ciò, penso che con le prime pagine abbiamo finito, sono le 10:24, passerei al primo degli argomenti da trattare dall'interno per poi cercare un commento su questo e quindi ti darei la parola.
E allora, il primo intervento rispetto al quale insomma poi faremo un approfondimento anche con un compagno riguarda l'estrazione del gas attraverso le trivelle e perché è stata autorizzata la presentazione di un emendamento al decreto leggi aiuti ter da parte del governo Meloni che accelera sulle misure per aumentare la produzione di gas dall'estrazione nel territorio italiano. E questa norma introduce è volta al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, alla riduzione delle emissioni di gas clima alteranti attraverso l'incremento, leggiamo la nota di Palazzo Chigi, dell'offerta di gas di produzione nazionale che si possa destinare ai clienti finali industriali a un prezzo accessibile. Ne parla il manifesto a pagina 6 con un articolo a firma di Adriana Pollice dal titolo Sovranità energetica, mano libera alle trivelle parlando appunto di questa misura inserita come emendamento nel decreto aiuti per si amplieranno le nuove concessioni chiedendo ai concessionari che dovessero aderire di mettere a disposizione in cambio fin da gennaio gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi coprendo la gran parte delle esigenze delle aziende gassivore a prezzo calmierato. Nei primi 2 anni il 75% del gas potenziale stimato dovrebbe essere messo a disposizione, dice la nota. L'emendamento però prevede il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia in deroga al decreto legislativo 152 del 2006 che invece preclude nuove attività in materia di idrocarburi nelle aree marine protette e nelle 12 miglia di dette aree e dalla costa. La deroga è prevista solo per siti a elevato potenziale, quindi con una riserva superiore ai 500 milioni di metri cubi e a condizione che i titolari delle nuove concessioni aderiscano a sostegno dei clienti industriali a forte consumo. La spiegazione nel dettaglio del ministro Pichetto Fratin è ancora tutto questo deve avvenire al di sotto del 45esimo parallelo, prosegue con l'unica eccezione del ramo Goro del fiume Po, contratti di cessione dei diritti per almeno il 75% dell'estrazione per i primi 2 anni e il 50% fino ai 10 anni con un prezzo concordato per le aziende gassivore dai 50 ai 100 euro per megawattora. Ora, questo provvedimento è sicuramente in continuità con il governo Draghi e prosegue il lavoro lasciato in eredità anche dall'ex ministro Cingolani. L'allora titolare, ricordiamo, del Ministero della Transizione Ecologica a metà settembre aveva appunto varato il decreto Energy Release non portando al termine il secondo step, il gas release, pure se il testo era definito e dove si prevedeva lo sblocco delle trivelle per 2 miliardi di metri cubi di gas a prezzo calmierato contro paradossalmente, ma questo è insomma un posizionamento che anche da questi microfoni è stato espresso, anche se le autorizzazioni partissero oggi non si sarebbe comunque in grado di utilizzare i combustibili prima di molti mesi e se anche estraessimo tutto il gas dai pozzi italiani copriremmo il fabbisogno nazionale di circa 2 anni e poi staremo da capo a 12 ma con un territorio distrutto. Poi c'è un intervento anche di Angelo Bonelli, chiudo per lasciare la parola al compagno, che parla di unica vera risorsa con le rinnovabili, ma ricordiamo anche qua come lo stesso utilizzo di energie rinnovabili comporterà un aumento considerevole anche dell'estrazione di materie prime, quindi con una estrattivismo ancora maggiore, ma insomma su questo lasciamo la parola al compagno che è in diretta.
Sì, abbiamo con noi un compagno della campagna per il clima Fuori dal Fossile che ringraziamo per questa sua partecipazione. Ciao. Buongiorno.
Buongiorno.
E ti chiamiamo insomma a commentare, a dire la vostra su quello che significa questa iniziativa del governo.
Ma è un piccolo favore ai petrolieri, soprattutto ad Eni, per fargli fare qualche affare in più, dall'altro lato gettare un po' di fumo negli occhi agli italiani preoccupati per la crisi energetica. È un provvedimento, a mio avviso, vergognoso per gli aspetti anche culturali di negazionismo climatico sostanzialmente. Loro non lo possono dire, ma fondamentalmente sono dei negazionisti climatici, anche perché lo si vede plasticamente, perché se uno va adesso sul sito del Ministero dell'Ambiente trova un panegirico sulla prossima conferenza sul clima in Egitto, magnificando l'interesse, l'impegno dell'Italia per contrastare la crisi climatica, e dall'altro lato si punta al metano, alle trivelle e a un gas, il metano, che è un pericoloso killer del clima, paradossalmente nel breve periodo ancora più pericoloso dell'anidride carbonica, perché è una causa, una forzante climatica di 80 volte quella dell'anidride carbonica sul breve termine. Quindi è un comportamento anche antiscientifico, perché tutta la scienza mondiale sta implorando, ormai supplicando i decisori di cambiare strada velocemente, perché ormai siamo vicini a quelli che si chiamano tipping points, cioè l'aumento della temperatura a 1,5 gradi rispetto alle medie dei decenni precedenti fa sì che si scatenano dei meccanismi a vite sostanzialmente, cioè che per esempio lo scioglimento del permafrost fa sì che si rilascino grandi quantità di metano che peggiorano a loro volta la crisi climatica. Poi un comportamento anche molto ipocrita da parte della Premier Meloni, che votava al referendum di 6 anni fa per salvare i mari italiani, e poi appunto
campagna contro le trivelle.
No, hanno votato, lei ha votato, ci sono dichiarazioni inequivocabili, anzi lei ha fatto campagna addirittura, quindi è un comportamento ipocrita, devo dire che siamo abbastanza abituati dai nostri governanti. Ora però il problema anche di quantità, perché c'è l'illusione, è un provvedimento che serve un po' a sbloccare qualche asset di Eni che è incagliato, cioè che Eni non può sfruttare perché e quindi nel bilancio non lo può valorizzare, perché appunto c'erano questi vincoli delle 12 miglia. Il provvedimento vuole abbassare il limite a 9 miglia e in realtà vuole fare una cosa molto grave, vuole annullare la pianificazione fatta peraltro dal governo, una pianificazione anche molto blanda, quella del PITESAI, del piano delle aree, approvata non più tardi di un anno fa. Un governo serio non è che pianifica l'intero territorio nazionale e dopo un anno torna sui suoi passi. Ora andiamo a vedere anche le quantità. Il ministro dell'Ambiente, che fa un po' sorridere parlare di ministro dell'Ambiente, ha parlato di poter estrarre 15 miliardi di metri cubi di gas in 10 anni, cioè quindi stiamo parlando di 1,5 miliardi di metri cubi all'anno, che è circa il 3% del consumo attuale nazionale, consumo che noi dobbiamo ridurre fortemente proprio per contrastare i cambiamenti climatici. E quindi è veramente folle puntare a queste estrazioni per quantità intanto irrisorie. Dall'altro lato quest'anno l'Italia ha esportato quasi 3 miliardi di metri cubi di gas agli altri paesi europei. Questo fa capire che in realtà non c'è questa crisi energetica la stanno pagando i cittadini, ma in realtà favorendo grandi affari da parte delle multinazionali, che hanno creato la crisi climatica in un loop veramente, come si dice, veramente che lascia senza parole per quanti affari. Voglio ricordare che Eni quest'anno ha fatto già 10 miliardi di euro di profitti. Quindi anche il fatto che gli italiani soffrano una crisi energetica è perché c'è qualcuno che su questa crisi ci sta facendo grandi affari. In ultimo voglio anche ricordare che questo provvedimento viene fatto non per dare gas, diciamo, a prezzo calmierato per tutti gli italiani, ma solo per alcune aziende energivore. Quindi ancora di più si avvantaggia
Si riducono le bollette delle aziende che consumano molto.
Esclusivamente delle aziende, peraltro paradossalmente incentivando chi consuma, mi viene da dire anche spreca energia, cioè si favoriscono quelle aziende che non hanno puntato per esempio sugli investimenti rinnovabili, in efficienza energetica, in tecnologie all'avanguardia. Quindi quelli che consumano di più vengono addirittura premiati nei confronti invece di tante aziende italiane che hanno puntato sull'efficienza, sulla tecnologia e hanno fatto investimenti in rinnovabili. Un altro aspetto veramente grave, perché appunto il fumo negli occhi fa sì che molti italiani pensino che adesso trivellando diventi l'Eldorado l'Italia, voglio ricordare che ogni giorno, e io invito chi ci ascolta ad andare e provare con mano queste cose, andare sul sito del Ministero dell'Ambiente e andare sul sito del Ministero che riguarda le valutazioni di impatto ambientale, scoprirà che ogni giorno da mesi ci sono progetti per rinnovabili, fotovoltaico ed eolico in particolare, per migliaia, decine di migliaia di megawatt di potenza da installare, impianti che potrebbero essere, anche loro hanno alcuni impatti, però con la crisi climatica che abbiamo di fronte dobbiamo da un lato assolutamente ridurre i nostri consumi e anche decrescere, usiamo anche la parola che dovrebbe essere usata, ovviamente con maggiore equità sociale, ma dall'altro lato ci sono veramente tantissimi progetti. L'altro giorno, in un solo giorno, hanno presentato progetti per rinnovabili per 700 megawatt, cioè stiamo parlando di una piccola centrale nucleare, progetti depositati in un solo giorno, e ogni giorno ci sono progetti su progetti per le rinnovabili. Ma perché? Perché intanto voglio ricordare che noi abbiamo il sole, che è la risorsa, diciamo, che nessuno ci può togliere, e ne abbiamo tanta in Italia come risorsa, diciamo, di radiazione solare. E dall'altro lato adesso i prezzi per la produzione di energia sono fra i più bassi quelli proprio da rinnovabili, cioè il solare attualmente è assolutamente non solo concorrenziale, ma addirittura ha dei costi per megawattora prodotto molto minori, non solo rispetto a metano e altre fonti fossili, carbone e petrolio, ma anche per esempio per il nucleare, quindi di molto. Quindi diciamo che gli investitori, anche rimanendo in questo sistema, diciamo, che privilegia
che
il capitale,
che vogliamo cambiare chiaramente, cioè, e che è l'unica,
sì,
soluzione.
Quello, però anche addirittura ci sono spinte all'interno di questo sistema che vanno verso le rinnovabili, ma fortemente vanno verso le rinnovabili. Quindi diciamo che se vogliamo parlare di male minore, noi abbiamo una crisi climatica veramente solo preoccupante, esplosiva, anzi già esplosa, e questo comportamento anche molto ipocrita dei nostri governanti che piangono lacrime diciamo di coccodrillo quando ci sono i morti, parliamo per esempio delle Marche, di tragedie come quella della Germania, di tragedie che sono assolutamente connesse, perché lo dicono gli scienziati, non perché lo diciamo noi, connesse alla crisi climatica, poi però vogliono avvantaggiare i petrolieri e le multinazionali delle fossili. E questo è assolutamente vero. Noi speriamo, e la campagna per il clima fuori dal fossile è nata già da qualche anno per contrastare questi provvedimenti che si ripetono, perché quello della Meloni, diciamo, è un provvedimento forse più manifesto, ma sono anni e anni che i nostri governanti per esempio incentivano le fossili. Adesso è uscito un rapporto internazionale che fa vedere che l'Italia l'anno scorso ha incentivato le fossili per quasi 3 miliardi rispetto alle rinnovabili per poche centinaia di milioni di euro. Ecco, bisogna assolutamente impegnarsi adesso ancora di più davanti a un governo che è sostanzialmente negazionista sul fronte del clima.
La cornice contro cui combattere, però, come appunto puntualizzavamo tutti quanti e tutte quante qui, è questo modello di sviluppo, perché il passaggio dal ciclo dei combustibili fossili a quello delle energie rinnovabili comporterà comunque, come dicevamo prima, un aumento dell'estrazione di materie prime, e questo sarà un motivo di ulteriori guerre, per il fatto che per esempio le terre rare, molti minerali, ma non solo, che sono assolutamente fondamentali per la produzione delle rinnovabili e dell'idrogeno, sono concentrate in alcuni paesi, per esempio come la Russia, il Vietnam, la Cina, no?
Cina.
E quindi, come dire,
noi dobbiamo decresce. La parola decrescita, diciamo, che ha sollevato, diciamo, qualche anno fa, quando
sì, diciamo che questo è un ampio dibattito che, ecco, se ci permetti, rimandiamo a un'altra parte.
Sì, ecco. Noi adesso, comunque, questo io dico anche, primum vivere, noi dobbiamo assolutamente abbandonare le fossili, ma veramente siamo, noi leggiamo ogni giorno sulle riviste scientifiche mondiali, le migliori, gli allarmi fatti con ricerche scientifiche, non con opinioni, di centinaia, migliaia di ricercatori,
su questo,
che adesso,
insomma,
addirittura
non...
invitano all'obiezione civile.
Su questo non c'è nessun dubbio.
Ecco,
noi ti ringraziamo per aver riportato questo argomento, ringraziamo la campagna per il clima.
Grazie.
Fuori dal fossile, e ci risentiremo, perché questi dibattiti non finiscono certo qui. Grazie.
Ciao, vabbè. Grazie. Ciao.
E appunto, questo sull'intervento governativo sulle trivelle, un altro provvedimento bandiera sembra sostanzialmente, ma ancora un brano musicale e poi torniamo in voce, sempre che io ritrovi il brano che vi volevo far ascoltare, ma adesso lo troverò. Questa è Radio Onda Rossa e non è proprio un brano sconosciuto, ecco.
Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Ignition, and may God's love be with you. Tin can.
primo novembre c'è sta marcia su Roma.
La marcia su Roma.
I fascisti che sfigati. Marcia su Roma, cioè, ma che è sta merda, sfigati. Noi andiamo allo strike. A marci su Roma.
Noi siamo marci.
A marci su Roma. Capito? A marci.
Sabato 5 novembre, marci su Roma. Via Umberto Partini 21, strike. Benefit colpiti dalla repressione.
Comunque, se volete, loro stanno sempre là e li potete sempre andare a menare. Fasci di merda, oh.
Ma scusa una cosa, no? Ma bene, ma Tommaci su Roma, ma che è?
Ma copia, ma non c'è Tommaci a Traic! E non c'è Tommaci a Traic!
I heard a shot.
Allora, in attesa, siete sempre sull'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se volete intervenire in diretta, il numero è lo 06 49 17 50. Dicevo, in attesa di metterci in contatto con un compagno che è a Napoli per la manifestazione Mobasta Insorgiamo, prevista per oggi pomeriggio. Volevamo darvi conto della piattaforma e delle rivendicazioni di oggi. Caro Vita, disoccupazione, sfruttamento, guerra, inquinamento, repressione, aumento di bollette e prezzi, recessione, precarietà, licenziamenti e disoccupazione, razionamento dell'acqua in estate e del gas d'inverno, crisi climatica con caldo torrido e conseguenti alluvioni, nuove misure di disciplinamento in caso di risalita dei contagi. Questo il quadro in cui il nuovo governo, legittimato da una nuova investitura popolare, tra virgolette, affonderà altri colpi fatti di lacrime e sangue. Questo quadro è diretta conseguenza della crisi generale e globale del sistema capitalista, una crisi strutturale che investe ogni livello e penetra a fondo nel nostro quotidiano e nei nostri territori. All'aumento delle spese militari corrisponde una diminuzione sempre più marcata della spesa sociale. Oltre l'80% delle tasse che incassa lo Stato provengono da lavoratori e pensionati. Quei soldi finiscono nelle casse di banche, istituti finanziari e imprese. Non esiste alcuna redistribuzione, non esiste alcun ritorno in termini di servizi essenziali. Il salario indiretto è stato ormai praticamente azzerato, mentre il salario diretto non riesce più a coprire il mese. E ad aggravare la situazione contribuisce l'aumento dell'inflazione, quindi dei carburanti, delle bollette, dei prezzi al consumo, consumo dei beni di prima necessità, ormai in crescita costante da anni e in cui la guerra rappresenta al massimo un punto di caduta piuttosto che la miccia. Tutto questo al sud assume contorni ancora più drammatici. Il sud come periferia e la contrapposizione nord contro sud come aree di sviluppo diseguale corrispondono a una strategia propria di questo sistema, ci verrebbe da aggiungere storica, e che può essere rotta solo attraverso l'unità di classe, le pratiche del mutuo soccorso, della solidarietà e della convergenza. Questo sistema ci scarica addosso fortissime contraddizioni: precarietà, sfruttamento, lavoratori poveri, smantellamento dei servizi essenziali, inquinamento, devastazione delle nostre terre. Nel sud queste contraddizioni sono portate all'estremo ed esacerbate dalla disoccupazione strutturale. Questa tendenza sarà ancora più pesante per il venir meno degli ammortizzatori sociali e del taglio e modifica del reddito di cittadinanza. Lo Stato infatti ne ha deciso la revoca per tutti coloro che negli ultimi 10 anni abbiano avuto una sentenza passata in giudicato, togliendolo di fatto a migliaia di famiglie attraverso una logica punitiva e ritorsiva. Lo Stato penale tende a creare le condizioni per un sempre maggior sfruttamento, aumentando così la pressione verso le fabbriche del nord e il continuo spopolamento al massimo verso le campagne del sud, a tutto vantaggio del contenimento dei salari e dei caporali. Peggio ancora, lo Stato, piuttosto che lavorare per piani per lavoro e per il salario, mette migliaia di proletari nelle condizioni di vivere di espedienti e magari in una spirale senza fine di andare o tornare in carcere, dove i detenuti continuano a vivere in condizioni disumane. Per questo, peraltro e per tutto, crediamo sia necessario ed urgente sviluppare e lavorare per la massima convergenza ed unità di classe, guardando a tutti coloro che vivono del proprio lavoro senza sfruttare quello altrui, a quel sud che vuole riprendersi il proprio tempo, il proprio spazio e la propria terra. Non possiamo farlo se non partendo da quello che oggi per noi rappresenta un punto di forza e una vertenza che realmente ha saputo mettere a terra dei rapporti di forza: la lotta dei disoccupati e delle disoccupate organizzate, capaci di aver rotto la contrapposizione tra lavoratori occupati e disoccupati, capaci di aver legato la rivendicazione del salario con i bisogni socialmente necessari, di aver contrastato la contraddizione lavoro-ambiente, di aver resistito ad un attacco repressivo tra arresti, denunce, processi, multe, avvisi orali e teoremi della procura con accuse di associazione per delinquere, come è avvenuto per la lotta dei facchini della logistica e portuali di Genova, i movimenti NOTAV. Oggi dobbiamo sostenere nell'ambizione di rompere la contrapposizione tra nord e sud e la stessa logica agitata per dividere lavoratori italiani e immigrati, visioni funzionali solo a chi vuole sfruttarci meglio. Non possiamo farlo che chiamando alla massima convergenza su Napoli. Essere al fianco dei disoccupati significa lavorare alla più ampia generalizzazione della mobilitazione sociale in questo paese e rafforzare l'unità delle lotte, che tutte le urgenze sociali, dal lavoro alla sanità, dall'ambiente ai servizi, dalla questione di genere al tema repressivo, siano legate al doppio filo. Oramai è chiaro, a Napoli proprio il porto rappresenta plasticamente un polo strategico per tutto il Mediterraneo, dove la circolazione delle merci è attualmente uno dei fattori più inquinanti, da quella su gomma a quella su nave, dove lavoratori e lavoratrici sono stati costretti a scegliere tra la disoccupazione e la tutela della vita e della salute, dove non sono applicati i contratti nazionali e si continua a lavorare a cottimo tra attacchi e licenziamenti politici contro chi alza la testa. Il porto è anche luogo di intreccio tra capitale legale e extralegale. Sono recenti per esempio i sequestri di centinaia di tonnellate di rifiuti tossici nei terminal del gruppo MSC a Soteco, sapientemente occultati e pronti ad essere sversati nell'adiacente Fiumiciattolo Pollena e quindi in mare. Quello stesso mare dove i canali del porto spesso sono protagonisti dello smistamento di armi per alimentare guerre e profitti, come è successo per il transito delle armi da guerra israeliane. Le stesse che oggi bruciano la striscia di Gaza, ma che evidentemente hanno un peso diverso rispetto a quelle dell'esercito della Federazione Russa. Indichiamo un momento di convergenza a novembre che sia un momento di lotta, di radicalità e di contenuto proprio su Napoli, come il collettivo di Fabbrica convergerà su Bologna il 22 ottobre a partire dal tema ambientale. Allo stesso modo il movimento dei disoccupati sarà presente nelle piazze del proprio territorio, che svilupperanno convergenza a partire dallo stesso o da altri prevalente. Lavoreremo nelle prossime settimane e mesi alla massima partecipazione ed allargamento alla costruzione di questo processo che appunto poi avverrà. Costruiremo momenti pubblici e tutti i passaggi necessari contro la guerra e i costi sociali scaricati sulle nostre vite, per la garanzia di un salario, per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, per lavorare tutti e lavorare meno, per un piano straordinario per il lavoro, partendo dalla messa in sicurezza dei territori, finalizzato alla realizzazione dei progetti necessari e bisogni sociali per il Sud che insorge. Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Movimento di Lotta Disoccupati 7 novembre, Cantiere 167 Scampia. Questa è la piattaforma di rivendicazione del corteo di oggi pomeriggio a Napoli.
E a questo aggiungiamo anche l'ultimo comunicato del collettivo di fabbrica della GKN che è uscito venerdì su quanto è stato minacciato, insomma, a questa realtà politica a cui abbiamo fatto riferimento prima, e il comunicato è questo. Alla fine è arrivato l'attacco più duro e frontale che questo presidio, cioè il presidio del collettivo di fabbrica lavoratori CKN, ha subito dal 9 luglio 2021. Con una mail venerdì delle 15:55 l'azienda ha comunicato l'arrivo dei camion lunedì mattina alle 8 per quello che è, a nostro parere, a tutti gli effetti l'inizio dello svuotamento dello stabilimento. È evidentemente un'operazione preparata da tempo, un'escalation studiata a tavolino, probabilmente su diretto suggerimento di Confindustria e cogliendo l'assist del governo del Made in Italy. Melrose non aveva mai osato tanto e probabilmente è ancora Melrose che comanda e che viene a completare la delocalizzazione. Questa forzatura avviene perché l'azienda non ha in mano nulla, non ha la cassa integrazione approvata dall'INPS, non ha nessun piano industriale, non ha brevetti, non ha consorzi veri o presunti, non ha accordi commerciali, non ha probabilmente una linea di credito approvata dalle banche per gli investimenti, non ha credibilità, ha venduto fumo e chiacchiere per 10 mesi, ha disatteso l'accordo quadro e può quindi usare solo la forza della provocazione in spregio a un intero territorio. Abbiamo teso la mano per metterci al lavoro attraverso i nostri stessi progetti industriali. Il 2 novembre è stato proposto all'azienda di mettere a disposizione lo stabilimento dei progetti industriali, delle attività di soggetti pubblici, privati o delle forme associative del cooperativismo produttivo del territorio. Il 3 al MISE è stato proposto una governance pubblica. Borgomeo ha rifiutato, e ha rifiutato perché probabilmente il suo compito non è portare lavoro ma svuotare lo stabilimento. Siamo alla vendita del ferro a rottame. altro che piano industriale. Le aziende appaltatrici che verranno a fare questa operazione di smantellamento devono sapere di essere state tirate in mezzo a una vera e propria provocazione di natura sociale. Che forma ha la dignità lunedì mattina alle 8? Pensiamoci bene. E questa è la rabbia con cui i lavoratori di GKN scendono oggi in piazza a Napoli insieme a tante e tanti altri.
Powerful beyond measure, beautiful beyond imagination. The children of cosmic dust wrapped in enigma made flesh. Black people are supernatural, drum magic and time travel. Black people are rising. Black people are significant, magnificent, omnipresent, resilient, immeasurable, unstoppable, indispensable, brilliant. Black people are eternal, ancient.